armi all'Ucraina da parte degli stati europei e da parte nostra. È una decisione, possiamo dire, storica, inedita. Non è mai accaduto, mi corregga se sbaglio, che l'Europa dia armi a un altro paese europeo, anche se non dentro l'Unione, e per di più contro la Russia.
Sì, perché in Europa non scoppiavano guerre. Adesso la guerra è scoppiata e di conseguenza diamo le armi, mi sembra doveroso dare le armi per consentire a un popolo democratico di difendersi.
Noi diamo armi.
Sì, sostanzialmente per quello lì.
Sì, noi diamo armi e non solo armi di difesa.
Guardi che le armi sono armi, sono di difesa e di attacco, servono a tutte e due le cose assieme. Solamente Salvini gli può saltare in testa, ma per giustificarsi, così per fare un pochettino di caos, insomma, politico, per il resto non ha nessun significato.
Ma ad ogni modo il fatto che noi non varcheremo i confini dell'Ucraina significa qualche cosa?
Vabbè, non varcheremo perché l'Ucraina non fa parte della NATO. Se fosse stata attaccata la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, allora saremmo sicuramente intervenuti con una forza militare.
Lei ha visto che a livello popolare comunque c'è molta, non voglio dire paura, ma c'è molta apprensione per questa nostra decisione. Quali scenari generali si potranno aprire per il dopo, soprattutto nella malaugurata ipotesi che l'Ucraina dovesse perdere questo confronto?
Ma a mio avviso chi è che rischia di maggiormente Putin, non è Zelensky. Putin rischia di grosso perché sembra che le perdite russe stiano aumentando parecchio. L'esercito russo sta subendo parecchie perdite, ci sono manifestazioni in città russe, ma ci sono manifestazioni anche nei circoli di potere russi. L'abbiamo visto col capo dei servizi di intelligence esterna, che non è un capo del DIS come da noi, è un ex presidente della Duma russa, era un uomo di fiducia di Putin, era l'elemento che manteneva l'equilibrio tra i siloviki, cioè gli uomini di Putin, della cerchia magico, che vengono dalle forze armate, dei servizi di sicurezza e così via, e gli oligarchi. E se lui è intervenuto contro il parere di Putin in quella maniera lì, anche molto dura, non so se ha visto la faccia che aveva, sicuramente parlava a nome della maggioranza dei convenuti del Consiglio di sicurezza.
Generale, lei come valuta la situazione di Pechino? Probabilmente Pechino aveva sottovalutato quello che sarebbe accaduto, perché solo in queste ultime ore ha cominciato a evacuare i propri connazionali, ma poi soprattutto il fatto di essersi astenuto dal voto di condanna alle Nazioni Unite.
Quello lì, Pechino ha sempre fatto così anche per la Crimea. Non ha mai sostenuto, per esempio, l'annessione della Crimea alla Russia. Ha sempre votato, si è sempre astenuto dalla condanna alla Russia. Astensione cinese, che è un'astensione soprattutto retorica, soprattutto simbolica, dato che qualsiasi condanna alla Russia da parte del Consiglio di sicurezza sarebbe bloccato dal veto russo. Teniamo conto che sia la Banca Centrale di Pechino, sia la Banca Centrale cinese, sia la Banca Commerciale di Pechino hanno sospeso i pagamenti in dollari a tutte le banche russe. Quindi attualmente l'ancora di salvezza che la Cina sembrava rappresentare per la Russia, la perenne amicizia firmata il 4 febbraio da Xi Jinping e Putin, sta rivelandosi molto molto più fragile di quello che sembrava, di quello che taluni pensano.
Lei quindi esclude che l'Ucraina possa perdere questo conflitto?
A mio avviso escludo quasi completamente. L'Ucraina, così come si è messa la situazione, si farà distruggere, ma non cederà. Il conflitto potrebbe andare avanti per parecchio tempo, anche perché le forze terrestri russe non sono così potenti come immaginiamo, hanno nuclei di carri armati, veicoli blindati e così via. Però carri armati e veicoli blindati nelle città servono a poco. Nelle città serve la fanteria. E la fanteria russa in gran parte è composta per circa il 50% da coscritti e la perdita di coscritti rischia di provocare nella società russa una reazione contro il governo, contro Putin, veramente pesante.